Amici ascoltatori, benvenuti ad Otello Carno. Siamo con Lisa Ginsburg, che presenta il suo ultimo romanzo per Gaffi Editore, Spietati i Mansueti. In realtà è una raccolta di 5 racconti. Lisa, benvenuta.
Buongiorno, benvenuta.
È una raccolta, dicevo, di 5 racconti molto vicini e molto lontani tra di loro, perché c'è un tema dominante che è il tema dell'amore, comunque, che ritorna poi sempre in tutti i tuoi libri, ma c'è un finale che forse in un certo modo li accomuna. C'è sempre un finale rarefatto, direi così, che li unisce, questi racconti. Ed è con noi la scrittrice, la lettrice forte, Daniela Sallusti, la lettrice dilettante ma lettrice forte, che adesso ti farà delle domande. Ricordiamo che Otello Carno è un concorso letterario che vede sfidarsi due lettori, uno dilettante ma forte e uno che invece è professionista, critico letterario, che sono Raffaello Palumbo Mosca e Daniela Sallusti, che si sfidano sulle pagine di un libro, lo interpretano, lo sviscerano e l'autore, dalle loro valutazioni, sarà chiamato a dare un voto. E abbiamo avuto già vari ospiti di rilievo, ricordiamo Carla Maria Russo con La bastarda degli Sforza, Alessandro Leogrande con La frontiera e poi Eraldo Affinati con L'uomo del futuro e tanti altri, adesso non li cito tutti, mi scuseranno. E quindi durante questa trasmissione sentirete alternarsi domande, dialoghi con l'autore, che dovrà poi appunto valutare chi ha interpretato meglio il libro.
Buongiorno a tutti. Sì, prima di fare le domande alla nostra scrittrice volevo fare una breve premessa e dire che sì, certamente il nucleo di questo libro è l'amore, come ha già detto Flaminia, però non è solo l'amore, ma è la coppia, secondo me. La coppia che è immersa in un mondo lontano, sociale, che però la influenza. Io vedo questi amanti di Lisa, che sono come in un bozzolo quando c'è la loro storia di mezzo. È vero, sullo sfondo c'è la famiglia, ci sono i figli, ci sono i problemi della vita quotidiana, che poi finiscono con l'interferire e con l'andare a disgregare la vita di coppia. Questi racconti finiscono tutti e 5, se vogliamo, malamente, nel senso che queste coppie si sfaldano in un modo o nell'altro. È una fine ed è una finitezza, nel senso che è contrapposta alla eternità del romanzo di altri periodi. La finitezza è tipica della letteratura del Novecento, no? Mentre invece in altri periodi letterari c'era la sensazione che l'amore fosse eterno. Qui questa sensazione di amore eterno non c'è mai. E, insomma, non c'è nessuna tesi da dimostrare, è solo una narrazione di vite vissute tra amore e dolore, ricordi, memorie volontarie e memorie involontarie. E questo è il filo rosso, secondo me, che unisce tutti gli episodi. Potrebbero anche formare un unico affresco. E dal punto di vista umano mi ha molto colpito, perché trasuda passione, sentimento e dolore da tutte queste pagine. E poi mi è piaciuto anche moltissimo il titolo, che è un bellissimo ossimoro, Spietati i mansueti. Quali sono gli spietati, quali sono i mansueti? Secondo me ogni personaggio è talvolta spietato e talvolta mansueto, e questo rispecchia la personalità di tutti noi, ovviamente, a seconda delle circostanze cambiate.
Daniela, ti interrompo perché vorrei dare la parola a Lisa intanto per rispondere a quello che lei dice, e poi c'è un esergo molto interessante che è proprio di Emily Dickinson, che dice: come sono spietati i mansueti, come sono crudeli i cortesi. Dio ruppe il contratto con l'agnello per mitigare il vento. Ecco, mi pare che lo riassuma perfettamente. Lisa, a te la parola.
Sì, il titolo lo avevo tratto, diciamo, da questi versi di Emily Dickinson, che amo molto, e certamente mi colpiva l'ossimoro, e certamente mi trovo d'accordo sull'idea che tutti i personaggi sono insieme spietati e mansueti al tempo stesso. Credo che lo siamo un po' sempre tutti. Non so se c'è stata da parte mia un'idea programmatica di voler raccontare delle coppie di oggi, ma è vero, mi è stato già detto da altri lettori, che c'è un elemento di forte contemporaneità in queste storie d'amore, di incontri umani che io descrivo. In particolare, per esempio, nel secondo racconto, quello che si intitola appunto Spietati Mansueti, la protagonista femminile è una ragazza che ha subito da molto giovane una violenza, uno stupro, e che dopo trova consolazione, per così dire, comunque risoluzione del suo cammino nel divenire un personaggio pubblico su internet e nel rendere, diciamo, spettacolare questo suo trauma. Questo certo è qualcosa che anche solo 30 anni fa non si poteva immaginare, uno scrittore neanche forse di fantascienza poteva immaginare una storia del genere, mentre oggi è assolutamente pane quotidiano. E questo sono d'accordo con lei assolutamente, cioè sono vicende umane che risentono moltissimo di una temperie generale, una sorta di frammentazione e anche sfaldamento dei rapporti umani dovuta un po' a questo grande caos e rumore che ci circonda.
Ecco Daniela, no, perché da quello che tu dici, tra l'altro, ogni personaggio ritrova in se stesso la forza di rinascere, ognuno in maniera diversa. Ma Daniela, che cosa volevi chiedere ancora?
Volevo chiedere, ancora non ho chiesto niente, veramente. Volevo chiedere intanto, relativamente alla scrittura, io ho notato che le personalità più forti, più decise, più determinate, più lucide, più razionali sono le donne in questo libro, secondo me. E ho notato che c'è un momento di redenzione attraverso la scrittura. Il primo racconto, che secondo me è molto bello, e riunisce in sé un doppio piano di narrazione, perché c'è la storia vera e propria di Galia e di Luke, e poi c'è Galia che scrive questi piccoli necrologi per, diciamo, arrivare ad avere uno stipendio alla fine del mese. Allora, intanto i necrologi sono dei piccoli capolavori, perché sono dei racconti nel racconto principale. Talvolta addirittura, come scatole cinesi, contengono la storia di uno scrittore e riferiscono delle frasi di uno scrittore, quindi ancora scrittore, scrittura, necrologio, racconto. E quindi volevo chiedere a Lisa, alla luce di tutto questo, poi anche Sabine scrive in un altro modo, anche Miriam scrive dei testi scientifici, ma scrive. La scrittura per Lisa è una terapia?
No, assolutamente. Io ho pubblicato pochi mesi fa un romanzo che si intitola Per amore, che è una storia molto drammatica, e mi è stato più volte fatta questa domanda. Io rispondo sempre di no, perché non lo penso. È una forma di espressione necessaria per chi la usa, e che si impone con grande urgenza, ma non cura di nulla, né credo in questi personaggi che, è vero, scrivono, ma non solo le donne, perché anche il fidanzato di Sabine scrive su un sito, sì. È una sorta di giornalista. Come dire, io credo alla scrittura come una forma di espressione molto potente, e la cui peculiarità, come forse tutte le forme di espressione artistica, è il fatto che si impone, non si può non farlo quando se ne sente l'urgenza. Può, come dire, aiutare a espellere qualcosa, ma la terapia non sta nell'espulsione, sta in altro.
Quindi la scrittura non è salvifica?
Io non lo penso, no. Penso che aiuta forse a vedere più chiaramente le cose, che aiuta a creare un distacco, ma poi la cura è la vita, non è la scrittura.
E la scrittura, come dici tu, che è urgenza per lo scrittore, ed è espressione, completa il proprio ciclo nel momento in cui viene letta, oppure già esaurisce il proprio compito semplicemente perché è uscita dallo scrittore ed è finita sulla carta?
No, il momento dell'incontro con dei lettori è fondamentale. Io, per esempio, questi personaggi mi sono particolarmente cari. Devo dirlo, i personaggi di Spietati Mansueti, più di altri personaggi che ho creato in precedenza in altri libri, ma è vero che da pochi giorni comincio ad avere dei riscontri, ed è come se prendessero ancora più corpo, diventano veri nel momento in cui arriva la parola di un lettore come ora la tua. È come se queste figure prendessero corpo, e mano a mano, via via che hai dei feedback, delle reazioni dei lettori, questo incarnarsi è sempre più forte, è una delle cose più belle dello scrivere, dello proprio scrivere. Il momento in cui ciò che hai immaginato, visto, inventato più o meno, poi trova carne proprio nella parola e nella reazione del prossimo. È bellissimo.
Senti, tu ti senti più vicina a qualcuna delle protagoniste di questo libro oppure sei madre di tutte loro?
Parliamo solo delle donne, come
sì,
se questi uomini non esistessero.
Per il no, siccome tu sei donna, allora penso che ci possa essere una maggiore affinità con la figura femminile e quindi ti chiedo se ti senti più Galia o più Miriam o più Sabina o Antonia.
Penso che mi sento un misto di Galia, Miriam e Antonia. Invece per Sabine provo una compassione, la sento davvero lontana da me. È stata una creatura però per la quale ho sentito da subito un forte affetto. E c'è stata l'idea, ripeto e chiudo, di voler raccontare un personaggio contemporaneo per il caso di Sabine.
Io farei fare ancora un'ultima domanda a Daniele e poi ti chiederei un giudizio, un commento conclusivo. Volevo fare una piccola precisazione in base a quello che avete detto. Forse tu punti di più sul fatto che le donne soffrano nei tuoi romanzi. Sembrerebbe che l'uomo soffre meno. Però punti
non so,
più su quello. Alla
per
fine
esempio...
l'uomo che se ne va e la donna che subisce.
Beh, diciamo, nel racconto Spietati Mansueti il ragazzo ama moltissimo Sabine, se ne va per disperazione perché lei è in fondo così entrata in un vortice per cui le è più cara la spettacolarizzazione di se stessa che il sentimento e l'intimità che ha con lui, quindi non saprei se è lui ad andarsene, è un po' lei che lo caccia via. Nel primo caso c'è un marito che ha Galia come amante, torna dalla moglie, ma chi è il perdente, il vincente in questo tipo di dinamica così frequente nel mondo? Non lo so.
Allora sentiamo l'ultima domanda di Daniele e poi un commento conclusivo.
Rispetto al primo racconto volevo anche dire che non si capisce chi è il perdente e il vincente, però non si capisce nemmeno bene dove stia veramente l'amore e quale sia l'aspetto dell'amore più vero, perché indubbiamente Luke ha una relazione amorosa con la propria moglie, però c'ha una relazione amorosa fortissima basata anche su un'intesa sessuale molto potente con la Galia. Quindi la domanda, ce n'erano tante domande che ti volevo fare, però diciamo che adesso quella che mi urge di più è chiederti il rapporto che c'è secondo te fra il sesso e l'amore, cioè in questo tuo racconto è come se l'amore avesse due facce e quella del sesso forse fosse la più potente, però poi questo sesso frana di fronte alla routine oppure no? Che succede?
Io più che di sesso parlerei di un'intesa erotica molto forte, che è una cosa molto diversa, perché il sesso è un po' una prestazione fisica, non è la stessa cosa. Loro invece, Galia e questo Luca, hanno inventato una loro dimensione, che poi frana. Non succede sempre che frani, per fortuna. In questo certo. caso frana. Storie di mogli, mariti, amanti, purtroppo e per fortuna, è la nostra vita da sempre, forse per sempre. Ma su questo ora non è il caso di dare giudizi di carattere morale, però... diciamo, la scissione io non credo sia tra amore e sesso, ma è tra un'intesa di carattere anche pratico, quotidiano, invece delle intese un po' magiche che hanno a che vedere con l'eros. Ora purtroppo, e lì userei l'avverbio purtroppo, non sempre questo secondo tipo di intesa si incastra con la vita reale. Sarebbe meglio, sì, io questo lo penso. Penso che in fondo l'intesa erotica tra questo amante e quest'uomo è di qualità migliore di quella che lui può avere con sua moglie, ma non è un giudizio morale, eh? È un giudizio di qualità della vita, dopodiché non capita spesso.
Può darsi che in passato ce l'abbia avuta anche con la moglie.
Forse, non lo sappiamo.
Allora io direi adesso, prima di dare poi la parola a Raffaello Palumbo Mosca, che è il lettore esperto, quindi un critico letterario, concludiamo questa prima fase con Daniela, forse senza più domanda e risposta, ma un dialogo tra di voi, di modo che tu poi, Lisa, possa capire quale dei due lettori ha interpretato meglio il libro. Daniela, allora a te di nuovo la parola, ma anche senza
domande. Sì, senza fare domande. Volevo dire anche qualcosa sul tipo di scrittura che mi sembra, oltre che fluida e lucida, molto raffinata. La scelta delle parole.
Grazie.
Ci sono delle parole molto belle. È come se si sentisse che tu hai deciso di scegliere una parola piuttosto che un'altra, però senza perdere spontaneità. Il discorso è sempre molto fluido, spontaneo e di tono molto elevato, secondo me. Poi ho visto che spesso usi le frasi inverse, e anche quello è forse un espediente che dà un tocco di particolare ricercatezza al racconto. Posso fare anche qualche esempio?
Volentieri.
Certo,
sì, continuare. Intanto posso dire che questo fatto delle frasi inverse me lo hanno già fatto notare. Una sorta di ritmo stilistico che ho dentro di me non è qualcosa di studiato, è un po' involontario, è forse un rapporto strano che ho con la costruzione grammaticale, ma io tendo spesso a invertire le frasi, non è un vezzo, è proprio qualcosa che arriva.
Vabbè, lasciamo perdere l'esempio perché sto perdendo un sacco di tempo, non lo trovo più.
Quanto alla scrittura mi fa molto
54, sì. Eccolo qua. Sì, la scrittura è bellissima.
Mi fa molto piacere, voglio dire che è molto rilavorata, non c'è nulla di casuale come il
però
caso.
Sembra molto spontanea.
Mi fa piacere.
Volevo parlare dei capelli.
Dei capelli?
I capelli tornano continuamente. Tu fai sempre la descrizione di un personaggio. Fai sempre la descrizione di un personaggio con due, tre elementi e non manca mai il riferimento ai capelli, che poi entrano anche nel gioco erotico, perché Luke tira i capelli a Galia durante un amplesso e nuovamente Sabine
e Didier
e quando fanno l'amore lo stesso, i capelli hanno una valenza importante, vengono toccati dall'uomo, vengono tirati, insomma, perché i capelli ti colpiscono?
Beh, non ci avevo mai pensato, i capelli raccontano molto delle persone, anche chi non ne ha questo racconta, ma sì, si dice che sono, quando, come dire, per testare la condizione di salute psicofisica di una persona, si guardano i capelli, se cadono o non cadono, la loro... Però sì, è qualcosa che mi interessa. Non ci avevo mai riflettuto, ma ora che me lo dici direi che sono una parte del corpo particolarmente eloquente.
E poi naturalmente i capelli hanno avuto nel corso della storia e della storia dell'arte una valenza importantissima, insomma, basta ricordare Sansone e da lì via, insomma, no?
E poi nelle donne, visto che secondo la tua lettura sono i veri personaggi in chiave di questi racconti, il taglio di capelli di una donna dice molto di come si sta sentendo.
Allora, io concluderei questa prima fase. Ricordiamo che stiamo parlando di Spietati i mansueti, Gaffi editore, di Lisa Ginzburg, che è qui con noi. E ci fermiamo qua, ritorniamo fra pochissimo con Raffaello Palumbo Mosca. Bentornati nel concorso letterario di Otello Carno. Ricordiamo che siamo con Lisa Ginzburg e stiamo parlando di Spietati i mansueti per Gaffi Editore. È un concorso letterario che vede scontrarsi due lettori, uno forte, un lettore forte però dilettante, Daniela Sallusti, e un lettore esperto, critico letterario, che ormai conoscete, da Raffaello Palumbo Mosca. Lisa Ginzburg alla fine sarà chiamata a dare una valutazione sul giudizio che loro hanno espresso sul tuo libro e anche un voto, dovrai votare. Poi ci rivedremo all'Otello Carno per la premiazione finale. Allora, do immediatamente la parola a Raffaello Palumbo Mosca.
Buongiorno a tutti, sono felice di essere qui. Io inizierei dicendo innanzitutto che avete detto moltissimo fino ad ora, veramente diventa sempre più difficile fare delle domande parlando per secondo, però vorrei soffermarmi su questo fatto, cioè avete detto che le donne forse soffrono più degli uomini in questi racconti. Io da uomo mi permetto di dissentire, nel senso che io trovo che ci sia una incomunicabilità reciproca in tutti questi racconti, e spesso io ho la sensazione che le donne siano più forti. E vorrei leggere un piccolissimo estratto, veramente una frase dal primo racconto, quello di Galia e Luc. E a un certo punto si dice: insieme all'amore, l'amor proprio, sentirsi vista nel profondo da Luc le rimandava un senso di sé profondo, nuovo. Ora è vero che poi Luc se ne andrà, però Gallia ha vissuto questa sensazione, si è rinnovata e può cambiare e può ricominciare grazie a questa, a questo amore, mentre Luc in fondo ritorna al passato ed è fermo.
Gallia e non Gallia perché è italiana, ma io sono d'accordo con questa interpretazione. Io penso che quest'idea che gli uomini non soffrono, sono vigliacchi e tanti luoghi comuni, diciamolo pure, che io sento dire soprattutto da certe donne, sono appunto dei luoghi comuni, perché il problema spesso è che gli uomini non riescono a verbalizzare le cose, allora in silenzio, ma soffrono moltissimo per gli amori, per come vanno male o finiscono o si complicano. Io non penso che ci sia una maggiore sofferenza femminile. Ci può essere un farsi carico di certe dinamiche, di, come dire, portare il peso dell'incomunicabilità, le donne possono farlo più degli uomini, ma interiormente il grado di sofferenza io penso sia assolutamente pari.
Quindi in sostanza, Raffaello, un uomo resta fermo a quello che era, si deve tenere quella moglie che non gli piaceva più, invece lei va avanti, tu la vedi così. Tu sì. La vedi così, è quasi un po' comico.
Anch'io comunque la vedo così.
Va bene, vai avanti con le tue domande.
Io vedo degli uomini che mancano di coraggio in questi racconti. Da uomo purtroppo devo ammettere che spesso è una descrizione realistica, mi sembra. E sempre parlando di Gallia, pardon, l'ambientazione parigina mi ha tratto in inganno, e riguardo ai necrologi che lei scrive, anch'io ho apprezzato molto questa sorta di metanarrazione, di questo racconto nel racconto, e anche qui mi vengono in mente due piccolissime riflessioni. Da una parte io ho pensato all'antologia di Spoon River, perché questi piccoli necrologi in fondo ricordano secondo me quel tipo di scrittura e ne conservano la forza poetica, la malinconia che secondo me credo che sia appaia questa parola alla seconda pagina del libro, e credo che sia veramente, dia il tono fondamentale di tutto il libro. Ecco, anche attraverso questi necrologi Gallia riesce a rinnovarsi, cioè racconta la vita in un certo senso invece che la morte. E d'altro canto invece Luc non riesce a fare nulla, è assolutamente preda del desiderio, ma nello stesso tempo non riesce a dare un nome a questo desiderio, che è ciò che invece Gallia, come scrittrice molto tra virgolette, fa.
Gli obituaries sono un genere letterario che a me ha sempre appassionato, devo dire, anche sui giornali stranieri li leggo, li cerco, ne ho anche scritti alcuni molti anni fa per una rivista, Il Diario della Settimana, ho scritto diversi necrologi. C'è qualcosa che mi piace molto perché c'è un elemento vibrante, si entra in vera empatia, come Gallia fa nel suo lavoro, cioè con la persona che è mancata da poco, con i suoi cari. E c'è questo entrare, incursioni brevi ma molto intense nelle vite degli altri. Sono molto lusingata dalle reazioni di entrambi voi sull'importanza di questi necrologi dentro l'economia del racconto, che anche per me è conta molto. Non so se direi che la vitalità di Gallia si esprima in questo suo scrivere i necrologi, io direi piuttosto nella conclusione del racconto, perché lei parte per andare sulla tomba dei genitori in Italia, ma c'è anche il suo tornare alla vita, e io ho immaginato che in qualche modo invece non ne può più di scrivere di morti, cioè che la fine di questo amore clandestino le restituisce la sua vita, e ho immaginato che da qualche parte smetterà di scriverne.
Sì, in effetti questa è una sensazione molto forte proprio alla fine, le ultime righe del racconto. Mi permetto una piccolissima nota a margine: io sono rimasto molto affascinato da questi necrologi anche per un motivo altro, cioè che penso che in fondo la scrittura o la forma romanzo, diciamo la forma della narrazione, breve o lunga che sia, sia sempre una sorta di necrologio, un riportare in vita i morti, e noi lettori parliamo o discutiamo con questi fantasmi e attraverso questo traiamo linfa vitale. Però per farti una domanda, questa è una domanda invece molto più banale, cioè mi sembra che Parigi, che appare in 4 dei 5 racconti, sia forse uno dei trait d'union, a parte il tema dell'incomunicabilità, più forti di questo libro. Quindi cos'è Parigi per te e all'interno dei racconti.
Sì, penso che la città sia una vera protagonista, è la città dove io vivo da 7 anni, ma è una città che frequento direi da quando ne ho, non so, 13 o 14, è stato per me un altrove molto importante, ho sognato di viverci quando ero una ragazzina, poi ho realizzato il sogno, seppure ho rapporti di vero amore e odio, come tutti i rapporti che contano. Il descrivere le strade... mi è venuto in diversi punti dei racconti, ci sono descrizioni puntuali proprio di urbanistiche, diciamo, mi è venuto naturale, perché io credo che il motivo sia che, essendomi io sentita in questi anni sradicata, perché di fatto mi sono spostata dal mio paese, l'Italia, che ero già molto grande, quindi è un vero sradicamento, non è come quando parti a 18 o 20 anni. Questo dovere descrivere in modo molto esatto i luoghi era per ridare radice. Io penso sempre che la scrittura trae molta forza dalla terra. Bisogna sentirsi con i piedi piantati per poter scrivere, perché se si è senza casa, senza terra, lo stile no, è come se non si trovasse.
come abbiamo fatto prima con Daniela, per questa conversazione senza domande, giusto per... E volevo fare anche io una piccola nota a margine, che quello che mi colpisce anche nei tuoi libri precedenti, c'è sempre questo binomio Eros-Thanatos che ritorna, e ritorna, ecco, in questo caso con la scrittura, altre volte invece proprio con dei fatti violentissimi. E quindi forse un po' anche come per i capelli, è qualcosa di cui tu non ti rendi conto, ma poi è presente nella tua vita?
Passa. Può essere, sì sì, mi colpisce molto che me lo diciate. Diciamo che penso la dialettica Eros-Thanatos come qualcosa da superare, perché a un certo punto viene voglia di trovare delle armonie superiori. E un po' come nel finale del primo racconto, questa Galia che a un semaforo incontra l'uomo che tanto ha amato e l'ha amata con la moglie e il figlio, lei prosegue oltre e appunto va verso la propria vita. Io penso che a un certo momento questo amore-morte deve risolversi in un terzo elemento più pacificato, ma è qualcosa che forse scrivendo non ho trovato, non è che è un programma, ma mi piace immaginare così.
Certo, grazie Elisa. Allora io direi che diamo il via a questa conclusione dialogica tra di voi.
Sì, io prendo spunto da questa opposizione amore-morte, che è un'opposizione classica, voglio dire, di cui tu parlavi, e mi chiedo se nel quarto racconto, Missioni, il rapporto fra Daniel e Nadia non sia esattamente il tentativo di superare questa opposizione all'interno di una relazione vitale. È un tentativo che è chiaramente fallimentare, che però mi sembra che sia il tentativo soprattutto di Daniel, che anche vista la sua travagliata storia personale, mi riferisco evidentemente alla malattia del figlio.
Sì, forse agli ascoltatori brevemente possiamo dire che è una storia d'amore tra un uomo che lavora in ambiente diplomatico e ha un bambino handicappato grave autistico, e invece una ragazza brasiliana, e c'è questo tentativo da parte di lui di ritrovare una gioia che poi appunto fallisce. Io penso che forse direi che il filo rosso di questi racconti è che questi personaggi ritornano a se stessi, cioè forse, ecco, come Daniela Sallusti osservava, c'è uno scacco della relazione, nel senso che la pacificazione non arriva, ma comunque si arriva a una soluzione, è il tornare a sé. E una giornalista giorni fa mi chiedeva chi sono gli spietati, chi sono i mansueti. Io ho risposto: spietati sono quelli che sono distanti da se stessi e quindi credono di essere buoni, ma poi non lo sono. E è un po' questo, cioè forse quello che ho voluto provare a raccontare, ma mio malgrado, non è stato, ripeto, qualcosa di deciso a tavolino, ma quello che io almeno come autrice vedo alla fine è che l'unica via di salvezza è se stessi, cioè essere autentici, e questa autenticità delle volte passa per incontri molto dolorosi e che non vanno bene, ma poi sono fondamentali perché ci portano a noi stessi.
Grazie, sì, quindi la salvezza non è nella relazione, non
purtroppo
è nella coppia.
In queste storie almeno proprio no, questo
infatti,
è così.
Io vorrei dire un altro piccolo estratto proprio da questo racconto. A un certo punto scrivi: amare Joel, cioè il figlio autistico, vuol dire quello anche, condividere le sue impotenze, la rabbia distruttiva con cui le esprime. Ecco, la mia impressione è che tu in questi racconti, questi piccoli tranche de vie, che ci racconti, estremizzi delle situazioni per dire qualcosa che in realtà appartiene a tutti. Perché ho citato questa frase? Perché mi sembra che amare non solo Joel significhi esattamente questo, o provare a farlo, e poi naturalmente non tutti hanno un figlio autistico, ma in realtà attraverso l'estremizzazione di una situazione riesci a cogliere quel nocciolo essenziale di un sentimento.
Io forse da quando vivo in Francia, ma è un caso, però ho capito che viviamo tra storie dolorosissime. Ora non ci sono certamente solo quelle, ma a volte appunto dietro volti di sconosciuti o di persone incrociate per caso poi si nascondono delle grandi tragedie assorbite e superate con grande coraggio, e qui il coraggio è sia maschile che femminile, non farei differenze. Perché per esempio Daniele è padre di un bambino autistico, ma è coraggiosissimo nell'affrontare la situazione. ma forse in questo, come dire, da un grande tessuto generale estrarre fili di singole biografie era perché, vivendo in una città così grande, caotica e mescolata come Parigi, mi interrogo su quante vicende anche drammatiche si nascondono proprio realmente dietro le persone che incrocio per strada e non conoscerò mai.
Mm. È vero, questo è molto giusto. Allora, Raffaella, hai ancora qualcosa da dire o da chiedere?
Sì, ho due brevissime notazioni. La prima è sul terzo racconto, Hidden Light, che a me è piaciuto moltissimo, devo dire, soprattutto nella descrizione dei coniugi Silbert. Ecco, mi chiedevo quanto, perché all'interno di una raccolta che parla dell'incomunicabilità tra coppie, qui in realtà c'è l'intrusione di questa famiglia molto forte, molto ben descritta, che in realtà è, mi sembra, l'elemento che impedisce la comunicazione tra marito e moglie, nonostante poi il marito abbia un altro segreto, meglio, scopra qualcosa che dà una luce diversa alla sua relazione.
I
però,
suoceri, quindi.
I suoceri, esatto.
Io, sì, allora, questi coniugi sono degli ebrei, poi trapiantati a Milano, poi che vanno a Parigi per stare con la figlia, sono estremamente invadenti. Avevo in mente certe Jewish mother e Jewish father che conosco da vicino, ma si può generalizzare, non è certo solo una cosa ebraica, cioè l'ingerenza dei suoceri è universale, o comunque in certe culture molto forte, e certamente è proprio così, cioè impediscono una relazione che forse non nasceva sotto i migliori auspici dal punto di vista della comunicazione, perché la protagonista Miriam e quest'uomo che lei incontra e poi sposa erano molto diversi in partenza, ma sì, questo lato familiare pesa molto.
E come ultima cosa, non abbiamo mai parlato del quinto racconto, dell'ultimo racconto. Ecco, in questa, secondo me, piccola educazione sentimentale che questo libro è, secondo me, nonostante qua l'ambientazione sia Roma, non sia Parigi, l'ambientazione sia diversa, però non poteva mancare uno sguardo anche a un'età più giovane, perché i tre protagonisti sono in fondo adolescenti, almeno la ragazza è adolescente. E ecco, volevo chiederti se questo è stato è stato programmatico il voler andare anche a analizzare questo tipo di età, oppure se è stato più casuale. Ecco, è stato una...
No, non è stato casuale, è forse l'unico elemento programmatico di quelli che abbiamo affrontato in questa conversazione, cioè mi interessava ricontattare delle cose dell'adolescenza e anche il racconto un po' più autobiografico rispetto agli altri. Io trovo che l'adolescenza non viene raccontata mai abbastanza. Lo ha fatto un po' Truffaut, per esempio, in certi film, naturalmente. Alcuni scrittori lo fanno anche bene, ma in generale è un territorio talmente doloroso, violento, difficile, sia per chi lo vive, sia per chi è genitore, eccetera, che secondo me non è mai raccontato abbastanza. Io invece lo trovo una grande fucina per la creazione, perché luci e ombre, chiaroscuri e qualcosa di questa forza violenta dell'adolescenza, secondo me si dovrebbe sviscerare di più.
Sono d'accordo, io credo che sia molto difficile parlare dell'adolescenza, perché è vero che è molto violenta per chi la vive, nello stesso tempo se guardata con cinismo diventa assolutamente, potrebbe diventare una farsa, e in realtà secondo me la scelta tua, Vincente, in tutti i racconti ma soprattutto in questo, è lasciare qualcosa di non detto e far parlare i silenzi dei personaggi e le situazioni da se stesse, non commentandole. Secondo me questa è una scelta di grande potenza stilistica.
Lo spero. E sì, quando parlavo di Truffaut naturalmente parlavo dei pugni in tasca. Si potrebbero trovare degli esempi letterari naturalmente di racconti sull'adolescenza, ma ecco, io trovo che non è mai, ripeto, raccontata con la dovuta anche delicatezza, perché solo si racconta questo elemento distruttivo.
Sì, forse
oppure
anche a volte con molta superficialità. Io però un appunto volevo fare, dico, adesso tu parlavi dei silenzi ed è un meccanismo molto francese, sia della letteratura che della cinematografia. Tu sei arrivata dicevi tu, adulta a Parigi, eppure ne hai assorbita completamente la loro mentalità, il loro modo di proporre, la loro espressione. Ecco, è molto francese questo libro, anche proprio per i silenzi che parlano, che dicono molto.
C'è una grazia, un esprit de finesse francese.
Allora, dobbiamo concludere, concludiamo questa fase di giudizio, ci rivediamo fra pochissimo, non ve ne andate, perché Lisa Ginzburg darà un giudizio su quello che Daniela Sallusti e Raffaello Palumbo Mosca hanno detto finora, fra poco. Ancora una volta ricordiamo qual è lo spirito di Otello Carno, cioè giudicare il lettore piuttosto che il libro e il suo autore. È un nuovo modo di leggere che vogliamo in un certo modo portare in giro per l'Italia. Ecco, vogliamo stimolare i nostri lettori a leggere anche il libro in una maniera un po' più critica. Ecco, e questo è il motivo poi per il quale non è, ogni libro non è giusto per questo tipo di programma, ma va individuato un libro che abbia uno spessore particolare da ricordare. Ecco, perché prima ricordavo tutti scrittori, insomma, di una certa qualità letteraria, perché la cosa fondamentale in un libro prima di tutto è il linguaggio e come la narrativa viene espressa, e poi naturalmente anche la trama. Allora, ricordiamo che stiamo parlando oggi di Spietati Mansueti per Gaffi Editori, un libro di Lisa Ginzburg che affronta sempre delle tematiche molto, vorrei dire contorte, ecco, molto profonde, molto dolorose anche, sempre questo rapporto tra amore, senso di abbandono, amore e morte, insomma ci sono degli elementi che ritornano spesso per lei, che sono un po' forti, ma che lei poi esprime con una delicatezza e con una grazia che annullano, ecco, in un certo senso questi concetti così profondi.
Thank you.
momento conclusivo di Otello Carno. Lisa Ginsburg dovrà dare una valutazione ai nostri concorrenti, che sono il lettore esperto critico letterario Raffaello Palumbo Mosca e la lettrice forte, benché dilettante, Daniela Sallusti. Ricordiamo che il libro di cui stiamo parlando è Spietati Mansueti per Gaffi Editore. Lisa, prima di esprimere un giudizio conclusivo, vuoi far loro delle domande di modo che la tua valutazione sia più completa?
Ma forse una cosa che mi interesserebbe sapere da entrambi voi è se è stato facile, a lettura ultimata di ogni racconto, entrare nella nuova ambientazione del racconto successivo. O se in qualche modo, vabbè, naturalmente ognuno ha i suoi tempi e ritmi di lettura, magari avete fatto passare dei giorni tra dalla lettura di un racconto e l'altra, però mi interessa a me come autrice, cioè se è abbastanza caratterizzato in modo che si possa spostarsi come lettori da un mondo all'altro senza fare confusione in qualche modo.
Daniela, comincia tu.
Sì. Confusione assolutamente no. I racconti sono ben definiti, ben delineati, anche se ci sono dei momenti comuni, oltre all'ambientazione, come abbiamo già detto, parigina, a parte l'ultimo racconto. Poi ci sono le coppie che sono protagoniste, c'è l'amore, c'è l'eros, e quindi ci sono molti passaggi comuni, ma nello stesso tempo sono ben distinti. Non si può confondere Antonia con Galia, non si può confondere Didier con Luc. I personaggi sono molto ben descritti, sono diversissimi l'uno dall'altro per dati anagrafici, per aspirazioni. Diciamo che quello che poi unisce le storie non è tanto la caratterizzazione del personaggio quanto il fatto che poi queste storie alla fine, in un modo o nell'altro, sono evanescenti, finiscono con il recupero però della singola personalità, insomma.
Allora ascoltiamo Raffaello sulla stessa domanda.
Allora sì, io ho letto tutto d'un fiato il libro e non ho avuto alcuna difficoltà ad entrare nei diversi racconti. Credo innanzitutto per un motivo tecnico-stilistico, cioè la tua caratterizzazione fisica e psicologica dei diversi personaggi è molto precisa, non è prolissa ma è molto precisa, e quindi non c'è problema, immediatamente si entra nella situazione psicologica nuova. La mia impressione leggendo era quella di camminare per le vie di Parigi e vedere diverse persone, a mano entrare nella vita di queste persone, oppure essere in un... dico nelle vie di Parigi perché chiaramente queste sono descritte, oppure essere in un palazzo e avere diversi inquilini dei quali si può sbirciare dalla finestra e vedere le loro vite. Quindi assolutamente non ho avuto nessuna difficoltà.
Posso fare un paragone io con Muriel Berberi, L'eleganza del riccio, che in un certo senso lei racconta le vite degli, adesso tu parlavi degli inquilini in un palazzo, lei racconta, e c'è forse una similitudine tra la sua scrittura e la tua, tu trovi?
Mi fa molto piacere perché c'era proprio quello che vi dicevo anche prima, l'idea di voler raccontare storie anche drammatiche, che mi succede di immaginare in dei volti che mi colpiscono in una metropolitana o per la strada, quindi come dire, tanti uomini e donne della folla, ma non nel senso del racconto di Poe, però così individui che incroci e hanno dietro queste storie. Questo mi piace molto e mi fa piacere che non abbiate avuto questa difficoltà nel distinguere.
Allora riprendo la parola per ricordare ancora una volta che siamo ad Otello Carno, concorso letterario, e stiamo valutando il libro di Lisa Ginsburg, Spietati Mansueti, per Gaffi Editore. I nostri lettori, vogliamo parlare un po' più di chi sono i nostri lettori, che non è stato facile individuare perché sono due lettori professionisti tutti e due, nel senso che sanno leggere un libro, cosa non così scontata. Ecco, spesso il libro viene letto in maniera molto superficiale, invece Raffaello Palumbo Mosca chiaramente lo fa per lavoro, è un professionista del linguaggio, lui insegna all'università, è un saggista, è un critico letterario, ma Daniela Sallusti ha dimostrato come invece l'uomo, vorrei dire l'uomo qualunque, ma che qualunque poi non è, in realtà ha una capacità di entrare e di inserirsi nel linguaggio, di capire che cosa c'è anche al di sotto del linguaggio, di quello che lo scrittore in realtà vuole dimostrare. e che è molto potente. Ecco, riesce a entrare forse, ecco, spero che non me ne voglia Raffaello, ma riesce quasi ad entrare di più in empatia, forse perché scardinata dalla, proprio dalla letteratura, dalla storia, dalla professionalità della lettura, lei entra di più in empatia con il libro e con lo scrittore, quindi approccia proprio la parte più personale, ecco. E quindi io non posso chiaramente esprimermi, non parteggio, sono assolutamente imparziale, però mi auguro che alla fine vinca quello che in effetti riesce ad entrare più in sintonia oggi con Lisa Ginsburg, ma anche nelle precedenti puntate, dove tra l'altro, e quelle successive poi che ci saranno, dove tra l'altro le votazioni sono veramente sul filo di lana, veramente non c'è molta difficoltà nell'esprimere un giudizio, mi sono accorta, perché sono bravissimi tutti e due. Vuoi chiedere ancora qualcosa a Daniela e Raffaello? O vuoi dare già il tuo giudizio finale? Già ti sei fatto un'idea di chi è entrato di più
molto,
in empatia con il...
Sono molto combattuta, perché le letture mi sono piaciute, le vostre letture mi sono davvero piaciute molto tutte e due, e trovo che hanno meriti diversi. Quella di Daniela ha colto forse più le linee profonde, sottostanti, e quella
di Raffaello
è più puntuale nelle singole storie, quindi sono qualità diverse. Forse questa attenzione al discorso del genere femminile e maschile che Daniela ha privilegiato nella sua lettura a me mi trova un po' tiepida, ma per una mia idiosincrasia, nel senso che è vero che io tendo forse a raccontare più delle donne, è vero che sono un po' dalla parte delle donne perché sono una donna o perché ho una certa sensibilità, però io penso questi individui come molto pari, ecco, gli uomini con i loro silenzi, con i loro non detti, io mi sento molto vicina anche a loro, ai miei personaggi maschili, forse li racconto meno totalmente, non lo so. Ecco, quando nella tua lettura ho sentito questo accento sulle donne, lì sono un po' più tiepida perché non mi trovo, però le linee profonde penso che Daniela le ha colte forse di più, o comunque me le ha comunicate di più, mentre la lettura puntuale dei singoli racconti è stata forse meglio colta da Raffaello.
Però tu devi dare un voto, devi dare un voto in centesimi.
Ah, cioè da 1 a 100?
Esatto.
Ai ai.
Ti puoi anche avvicinare al 100, non è che...
Allora potrei dire forse 75 Daniela e 70 Raffaello, qualcosa così.
Ah, quindi vince Daniela?
Sì.
Dopo tutto questo preambolo,
sì,
alla fine vince Daniela.
Sì,
colpo di scena.
Perché mi interessa l'aver colto le linee profonde, questo per me è importante. Dopodiché, ripeto, nella lettura di Raffaello la comprensione del singolo racconto l'ho sentita estremamente accurata.
Beh,
però
devo dire che sei imprevedibile. Vorrei capire il commento di Raffaello a questo punto. Che tu avevi pensato di aver vinto.
No. Io sono molto cavaliere in questo. Non lo so. Che dire?
Non ci mettete l'uno
mi
contro
dispiace,
l'altro.
Mi dispiace, io non sono una brava giudicante.
Sono molto contento
dare
per
voti
Daniela.
Non è il mio forte.
La mia è sempre una lettura più di cuore. La lettura di Raffaello giustamente è una lettura di testa.
Allora posso chiudere, visto che tu questa discrasia tra uomo e donna non la trovi, e invece
vabbè, ma tanto se premiamo
da
lui,
donna, lui l'ha letta da
ma
uomo.
Se premiamo lui avremmo detto che privilegiavo gli uomini. Quindi non ha senso, perché sono un uomo o una donna.
Sono
colpita dalla lettura di Daniela, nel senso che trovo che ha colto le fibre intime di una temperie generale. Siccome penso che devo giudicare il lettore nel suo aver letto tutto il libro, questo. Però ho dato solo 5 punti di scarto, sono pochi. Ripeto che mi sono piaciute moltissimo, ma poiché mi chiedete di scegliere, io scelgo
Beh,
così.
Beh, certo, uno dei due doveva vincere.
Sì, penso e quindi che ancora la fibbia complessiva,
la vittoria va alle donne. Allora noi ringraziamo ancora Lisa Ginzburg.
Grazie a voi, è stato un gran piacere.
E ricordiamo che abbiamo parlato con Raffaello Palumbo Mosca e con Daniela Sallusti e naturalmente con Lisa Ginzburg di Spietati i Mansueti, Gaffi Editore. Vi invitiamo a leggerlo perché è un libro veramente interessante che vi farà molto riflettere. E noi vi aspettiamo ad Otello Carno fra un mese con un altro libro e un altro autore.